Le 23 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Allora, questa sera arriveremo a parlare della legge elettorale, che è un tema forse un po' noioso, mi rendo conto, ma fondamentale, perché stanno preparando nella maggioranza una legge elettorale che rischia di, insomma, falsare gli attuali equilibri politici. Insomma, c'è tutto un mondo che chiede un progressivo, se non radicale, ritorno a un proporzionale. Qui invece si va a stringere ancora di più sui premi di maggioranza, su queste cose. Dicevo che ci arriviamo per gradi, perché in realtà la notizia da cui parliamo è quella di un sondaggio che dà il generale Vannacci con il suo movimento politico piuttosto ben piazzato, con una cifra non eccessiva, però un bel 4% così come elemento di partenza. E sappiamo quanto questo fattore rischi da un lato di preoccupare tutti noi, dall'altro anche però di creare problemi dentro la coalizione di centrodestra. Allora, con noi c'è Matteo Pucciarelli di Repubblica. Buonasera Matteo.
Ciao, buonasera.
Tu sei stato il primo che ha parlato di Vannacci come fenomeno anche politico, no? Attraverso la recensione del suo libro che circolava già in certi ambienti, poi è diventato famoso. Lui lì non si è fermato. Oggi ha questo partito Futuro Nazionale. Ti sorprende il dato del 4%?
No, non mi sorprende assolutamente. Anzi, ti dirò, noi con i colleghi ci incontrammo il giorno in cui lui praticamente fece la prima iniziativa a Parma, ufficiale del partito, dopo la scissione. Abbiamo fatto una scommessa con i colleghi del Corriere, Stampa, Il Fatto. La mia scommessa è stata il 5, per dire che, vedendo e seguendo un po' il fenomeno e anche la capacità che questo messaggio politico ha comunque di calamitare l'attenzione in un determinato pubblico che si presenta con numeri, insomma, che fanno impressione, alle sue iniziative, viene da pensare che in effetti un consenso di questo genere sia assolutamente alla sua portata.
Allora, dicevo nell'introduzione che questo è un elemento importante rispetto agli equilibri delle due coalizioni, visto che non pare ci sia l'intenzione di derogare a questa logica del maggioritario. Quindi, quando un partito che sta a destra comincia a avere quelle percentuali, insomma, è un po' come i centristi dall'altra parte, no? Sono piccoli, ma possono creare dei problemi. Ma a chi li prende i voti, Vannacci?
Allora, una parte sicuramente li prende dalla Lega, e un'altra parte però maggiore da Fratelli d'Italia, cioè lui pesca proprio il voto post Missino, post Alleanza Nazionale, il voto nostalgico duro e puro. Sicuramente pesca la gran parte, lo pesca là, e qualcosa anche nell'astensionismo. Però ecco, è un voto di destra radicale che, insomma, in questi anni ha dimostrato di avere anche un radicamento ideologico nel nostro paese. Quindi non mi stupisce questa percentuale. Oggi lui incarna la destra dura e pura, che non vuole piegarsi alla realpolitik, come ha fatto prima Salvini e poi Meloni, no?
E questa cosa che dici Matteo, questa cosa che dici Matteo dovrebbe, se ci fosse una coerenza, no, tra pensiero e azione da parte sua, preludere al fatto che poi lui se ne sta fuori dalle coalizioni.
Lui oggi sta puntando tanto della sua propaganda tutta contro la destra, che non è coerente, quindi contesta, faccio l'esempio, Vigevano, la Lega scopre nazionale, ovviamente, che ci sono due candidati musulmani nelle liste leghiste, e loro cominciano a fare post social contro la Lega, che alla fine cede al multiculturalismo. Quindi oggi loro tentano di fare quelli più puri, però certo se tiri troppo la corda, poi anche sotto elezioni sì, quei voti servono, ma il centrodestra non può imbarcarsi vannacci alle condizioni attuali. Io penso che la scelta possa essere quella consapevole di andare da soli, di far perdere il centrodestra probabilmente, ma per poi lavorare all'OPA sulla coalizione dopo le elezioni dall'opposizione.
Beh, questo vuol dire avere una idea di sé molto grande.
Sì, però i fatti ci hanno anche insegnato, secondo me, in questi anni, se pensiamo alla destra, Berlusconi dal nulla crea un partito e diventa il partito egemone del centrodestra.
Addirittura fai questo parallelo con Berlusconi?
Beh, no, il senso è vedere come l'elettorato di centrodestra è molto mobile. Dopo aver dato fiducia per tanti anni a Berlusconi, Salvini prende un partito al 3-3,5%, dato per morto, lo porta al 30%. Finita la spinta di Salvini, il nome forte della destra, passano a Meloni, che a sua volta aveva il 3-4%. Cioè, ciò che a noi oggi sembra impossibile erano le stesse cose che ci sembravano impossibili anni fa e poi sono accadute. Quindi, se tanto mi dà tanto, anche a me sembra impressionante che Vannacci possa avere percentuali a doppia cifra, però pensavo lo stesso di Salvini, pensavo lo stesso di Meloni e poi è successo.
Con una radicalizzazione progressiva della proposta politica.
Vannacci, tra l'altro
parla di remigrazione, no? Ad esempio esplicitamente, ma poi è una radicalità la sua. Poi veniamo anche alla questione della decima, no? Su cui ha scritto un libro
profondamente ideologica.
Molto ideologica, ma è un argomento a chiappavoti o è una prospettiva reale?
Quella della decima?
Quella della sua radicalità, no? No, la decima naturalmente è un riferimento ideale, ma quando parla della remigrazione, ad esempio.
Beh, è sicuramente un argomento che fa presa nell'elettorato, nel senso, dopo che te per anni punti la tua propaganda sul respingiamo, facciamo i blocchi navali, cose che sono inattuabili, ma comunque hai già spostato in avanti l'asticella, diciamo, il passaggio successivo, anche per non ricordare i fallimenti di questi anni, per fortuna mi verrebbe da dire, anche per certi versi, ma qual è il passaggio successivo? Allora, non siamo riusciti a rispedirli indietro, non siamo riusciti coi centri in Albania, non siamo riusciti coi blocchi navali, adesso la nuova prospettiva è rimandarli tutti a casa con le deportazioni, perché poi la remigrazione questo è qualcosa che difficilmente si può realizzare. Però noi stiamo vedendo negli ultimi anni una continua radicalizzazione del discorso di destra e sovranista, tra l'altro non solo nel nostro paese ma anche altrove. Cioè, le cose che aveva promesso Trump sulla deportazione degli immigrati poi purtroppo in parte si sono anche realizzate con una violenza che noi non credevamo possibile in un paese come gli Stati Uniti. E questo purtroppo è un po' anche lo spirito del tempo che stiamo vivendo, che ti fa anche rendere conto della pericolosità di questo tipo di proposta politica.
Anche tu pensi, quello lo dicono molti analisti, naturalmente a partire dalle ultime elezioni europee, che sia questo il tema dell'immigrazione quello che sposta i voti?
Allora, io credo che ancora oggi, complice anche un discorso pubblico mediatico di quale siamo non radio popolare sicuramente, in parte assolutamente minore Repubblica chiaramente, ma insomma in generale ancora oggi questo è un tema che sembra essere il problema del nostro paese, quando in realtà è uno dei tanti problemi, se vogliamo presentarlo come un problema e non come un'opportunità. Sì. Però è vero che, diciamo, le classi sociali subalterne hanno più facilità nell'individuare, no, nello straniero, nel diverso, il problema, piuttosto che nel grande imprenditore evasore o nel datore di lavoro che lo sfrutta. Questo purtroppo è un problema culturale di vecchia data e che non vedo all'orizzonte una risoluzione, un discorso pubblico diverso.
Senti, tu hai scritto questo libro per PM, La decima massa, la vera storia, e nella prefazione dici chiaramente che tutto nasce proprio da questo anche rapporto, no, difficile, complesso con Vannacci, visto che è stato lui a sdoganare addirittura questo corpo speciale della Repubblica Sociale Italiana guidato da Junio Valerio Borghese, che si è macchiato dei peggiori crimini di guerra durante la Repubblica Sociale Italiana, con l'esperienza tra l'8 settembre e il 25 aprile. Allora ti chiedo due cose. La prima riguarda il sottotitolo, no? La vera storia, che cosa è stato omesso fino a oggi?
Ecco, io non avrei mai, quando avevo 20-25 anni, e non erano tanti anni fa, non avrei mai pensato che in politica si potesse sdoganare come qualcosa di figo o di virale il ricordo di un corpo della Repubblica di Salò. Ma la storia ci dice che, tra l'altro, la decima Hamas fa un accordo con i nazisti prima che nascesse la Repubblica di Salò, quindi diciamo una scelta ancora più filo nazista e filo tedesca da parte di Borghese, che si è macchiato appunto di crimini enormi in tutto il nord Italia, il centro Italia, durante l'esperienza di Salò, ma non solo, perché poi quell'esperienza, quei vincoli politici che si sono creati tra Borghese e i suoi collaboratori si è poi protratto negli anni successivi in tutti quei movimenti che hanno tentato nel nostro paese di sovvertire l'ordine democratico.
Certo, fino al tentativo suo di colpo di Stato, no?
Certo, ma un altro esempio è Portella della Ginestra, dove anche lì ci sono stati delle persone della decima Hamas che furono mandate a istruire il bandito Giuliano. Ecco, per dire che la storia, purtroppo quella storia eversiva non finisce il 25 aprile del 45, ma poi ha ancora una lunga esperienza successiva, e io penso che Vannacci in un qualche modo sia, diciamo, l'erede, anche, come posso dire, spirituale di quel mondo a metà tra estremismo e mondo militare, sul quale c'è veramente poco da cui fare affidamento, e anzi c'è molto da temere. Una cosa che fa paura di Futuro Nazionale è il fatto che sia il partito di riferimento di ampi pezzi dell'esercito e dei militari e delle altre forze di polizia, e questo è qualcosa che inquieta se uno conosce la storia del nostro paese.
Matteo Pucciarelli, Repubblica, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a tutte e a tutti.
E con noi adesso Simona Bonafè, deputata del Partito Democratico. Buonasera.
Buonasera a lei. Buonasera.
Allora, se non lei non ci sentiva prima, stavamo discutendo di questo sondaggio che dà il Partito Futuro Nazionale di Vannacci, ben messo, insomma, anche se per il momento è appena nato con il 4%, e ci chiedevamo quanto questo possa influenzare il centrodestra nella sua azione, perché in discussione c'è la legge elettorale. Allora, ancora una volta si va verso la direzione di rendere più rigide le coalizioni e di puntare su ampi premi di maggioranza, oltretutto con una riforma fatta, appunto, se la fanno da soli sostanzialmente. Voi che possibilità di interdizione avete?
Infatti il punto è proprio questo, che intanto parliamoci chiaro, una legge elettorale c'è che può essere migliorata, ma oggi di fatto abbiamo una legge elettorale. Devo dire che stupisce un po' che la priorità per questa maggioranza sia mettere le mani sulla legge elettorale e non affrontare i problemi seri che stanno vivendo le famiglie e le imprese. Ma detto questo, c'è intanto un problema di metodo, vero? Che la legge elettorale fa parte delle regole del gioco, e le regole del gioco come dire, sarebbe auspicabile che si scrivessero insieme, che si coinvolgesse e che si avesse la più ampia maggioranza possibile. Qui invece vediamo che si va avanti invece a colpi di maggioranza, che è purtroppo una, così, è una, diciamo, un film che abbiamo già visto con la riforma sulla separazione delle carriere. Quella, non so se lo ricorda, ma uscì dal Consiglio dei Ministri, così come uscì dal Consiglio dei Ministri, uscì dal Parlamento dopo 4 passaggi parlamentari. Qui abbiamo davanti una legge ordinaria, ma il metodo è sempre lo stesso, se la sono confezionata, ce l'hanno presentata. E su questa stanno procedendo spediti addirittura con vertici di governo che decidono, insomma, come si deve procedere. E noi abbiamo detto più volte che è irricevibile, lei ha fatto riferimento al premio di maggioranza e oggettivamente il premio di maggioranza, così per come è congegnato, è un premio del tutto fuori controllo e che da una parte può creare le condizioni per dare il 60% del Parlamento alla coalizione vincente. E qui, insomma, rientra dalla finestra quello che gli italiani hanno appena buttato fuori dalla porta e con il referendum sulla separazione delle carriere, cioè lo strapotere a chi governa, e che non è, insomma, la filosofia della nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione prevede che per eleggere il Presidente della Repubblica o comunque, insomma, anche solo per fare una modifica delle leggi costituzionali ci vogliono maggioranze qualificate. Ecco, con la legge elettorale che ha in testa la destra oggi si arriverebbe al 60% e quindi di fatto molto diciamo vicini al quorum che serve per gli organismi di garanzia previsti dalla
Vabbè,
Costituzione.
però loro dicono, l'ha
Per noi.
detto Gaspari ancora oggi, magari poi vincete voi di centro-sinistra.
Sì, ma qui il punto non è chi vince, cioè qui il punto è dare una buona legge elettorale al paese. Peraltro noi siamo un paese nel quale a ogni governo, cioè a ogni legislatura si fa una legge elettorale nuova e già questo, diciamo, non va bene. Però ecco, noi siamo interessati a fare una buona legge elettorale, non una legge elettorale che metta in mano a chi governa uno strapotere, perché ripeto, questa non è la filosofia della nostra Costituzione, non è quello che gli italiani hanno chiesto col referendum, perché insomma, se si vuole far finta che 15 milioni di italiani non si siano andati a recare alle urne recentemente, cioè, la destra lo può anche fare. Noi, insomma, abbiamo preso con molta attenzione invece il segnale che ci è arrivato da quei milioni di elettori e da tanti giovani che appunto hanno voluto dire che la Costituzione in quel caso non si tocca e soprattutto che non si devono fare forzature. E questa purtroppo è un'ulteriore forzatura che noi ci troviamo
Ma
davanti.
non sarà che la forzatura non sta soltanto oggi, considerando il contesto attuale, naturalmente glielo dico buona fede, nel fatto che una legge elettorale venga votata a maggioranza, ma anche proprio che si continui a insistere su questo spirito del maggioritario che forse ha fatto un po' i suoi tempi?
Ma questa è sicuramente una domanda interessante. Io guardi, più che altro a me viene da fare questa considerazione. È che qui adesso c'è la preoccupazione che questa legge elettorale, la legge elettorale attuale, possa portare a un pareggio, posto che non è così, nel senso che nel 2018 abbiamo visto che non c'è stato, cioè, certo, questo giro potrebbe esserci coi sondaggi, ma abbiamo visto che non è sempre stato così. Nel 2022 non c'è stato un pareggio, perché c'è stata una maggioranza che ha avuto i numeri per governare anche nel 2018. E a proposito della maggioranza del 2022 che ha avuto i numeri per governare, che è quella che sta governando attualmente, appunto aveva i numeri per governare, eppure ecco, da adesso entriamo nel quarto anno, no, nel quinto anno, insomma, entriamo nell'anno definitivo di questo governo e ci domandiamo tutti quei numeri che cosa abbiano prodotto, perché avevano i numeri per fare cose importanti per il paese e hanno avuto la stabilità dei 5 anni di governo e che cosa hanno prodotto? Insomma, a me par di poter dire che forse produrranno una legge elettorale che peraltro ha le forzature che abbiamo visto, però ecco, quindi il tema forse ecco, andrebbe un po' allargato. Poi io voglio tornare anche un po' a quello che dice la nostra Costituzione, cioè il nostro sistema di governo è un sistema di governo parlamentare, e quindi i governi si fanno in Parlamento. Fare una legge come questa, come dire, una legge come quella che è in testa al centrodestra, insomma, non c'è dubbio che produrrebbe quelle forzature e produrrebbe, per così per come è scritta, produrrebbe un sistema nel quale non c'è solo un maggioritario, cioè qui c'è proprio, come dire, un'esondazione anche per quanto riguarda la garanzia degli organismi previsti dalla Costituzione.
Grazie, onorevole
Grazie.
Bonafè, buona serata.
A voi, arrivederci.
Saluto adesso il professor Gianluca Passarelli, buonasera.
Buonasera a lei e radioascoltatori.
Le ripeto la stessa domanda che ho fatto alla precedente ospite, solo che lei era una deputata del PD, Simona Bonafè, lei insegna invece scienza politica all'Università La Sapienza di Roma, quindi ha, diciamo, un punto di vista di osservazione, quantomeno sicuramente diverso e altrettanto interessante. Non sarà che il maggioritario ha fatto il suo tempo?
Perché c'è stato un maggioritario in Italia?
Beh, qualcosa di simile, che gli somiglia.
Ma direi che non c'è stato, non c'è stato, è stata una costruzione, non c'è stato un vero sistema maggioritario, tranne nel periodo della legge elettorale Mattarella, tra il 93 e il 2005, che però aveva una componente importante di un quarto di deputati recuperati con il premio proporzionale, con la parte proporzionale, pardon. Quindi, diciamo, un sistema maggioritario all'inglese, per intenderci, non c'è mai stato. Non che debba esserci, però siccome la domanda era c'è stato un sistema maggioritario, la risposta è no.
La prospettiva futura lo vediamo nel dibattito in Parlamento, insomma, nell'intenzione della classe politica è quello di continuare, della maggioranza politica è quello di continuare su questa strada di forti premi di maggioranza, poi vedremo fino a dove riusciranno a spingersi, soprattutto in un quadro politico dove noi questa sera siamo partiti, no, con il nuovo fenomeno Vannacci che cresce nei sondaggi, un quadro politico che è molto frammentato e diviso anche all'interno delle coalizioni. Dove ci può portare tutto questo?
Beh, intanto questa idea del premio è veramente indegna e indecorosa, se non fosse che siamo in una repubblica e che siamo, diciamo, tenuti a analizzare questi fatti, andrebbe semplicemente derubricata a un appunto sbagliato di qualcuno in un bar mentre scrive delle cose su un fazzoletto del caffè, perché il premio non esiste al mondo. Ci sarà un motivo se questo premio non esiste al mondo. Anche la Grecia l'ha abolito, l'ha ricambiato, quindi non esiste al mondo, solo l'Italia dovrebbe avere questo premio. Tra l'altro confondendo l'idea della stabilità e della governabilità. Se il governo Meloni è il secondo più stabile nella storia della Repubblica, non ha bisogno del premio, giusto? Quindi si confonde stabilità con governabilità. Governabilità vuol dire, per i nostri radioascoltatori, la capacità di governare senza problemi con i negoziati che ci sono all'interno della coalizione. Quindi, siccome sì, pensando male si fa peccato ma ci si prende, io penso che ci sia un disegno un pochettino più ambizioso, che è quello di tacitare le opposizioni e di avere un uomo o una donna sola al governo, perché la parte diabolica di questo sistema elettorale, che è sbagliato e incostituzionale, lo ripetiamo insieme, sbagliato e incostituzionale, soprattutto per la nomina, cioè noi avremmo 70 deputati su 400 nominati, cioè neanche si candidano, stanno con un listino, stanno un nome, Gianluca Passarelli sta nel listino e dopo viene nominato deputato senza nemmeno presentarsi agli elettori. Gli altri 230 sarebbero altrettanto nominati perché all'interno di liste bloccate, chiuse e lunghe. Quindi siamo di fronte praticamente allo stesso scenario che si ebbe nel 1929 con il listone del regime fascista, cioè in cui gli elettori potevano decidere sì oppure sì tra i 400, anche lì erano 400 nomi scelti dal Partito Nazionale Fascista. Mi sembra una discussione lunare. Tra l'altro, la Commissione di Venezia, la battuta sarebbe che questo governo ha qualche problema con Venezia, la Commissione di Venezia, quella del Consiglio d'Europa, ha ammonito per 3 volte l'Italia perché, non solo questa volta, ma in passato, ha modificato il sistema elettorale nell'anno precedente le elezioni, cosa che non si fa per ragioni, diciamo, di opportunità, di uguaglianza. Poi vogliono mettere un ballottaggio, anche questo non esiste al mondo, io mi sono andata a documentare, c'è solo un caso nemmeno tanto simile in Bhutan. Ora, con tutto il rispetto per il Bhutan, però mi sembra che l'Italia abbia una storia istituzionale un po' diversa. È incostituzionale perché, tra l'altro, esclude alcune regioni, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta le esclude dal premio. Lo stesso dicasi per il Senato, per il Molise e la Basilicata.
Insomma, gli elementi sono
Sente?
Tanti. Sì, no, la
sto sentendo. No, ma questa è una cosa agghiacciante, per quello dico, non dovremmo, talmente strampalata che non dovremmo parlarne.
Senta, abbiamo finito il tempo, però mi dia una risposta telegrafica. Okay?
Sì.
Saremo mai maturi per tornare a un proporzionale, ad esempio, in questo paese?
Ma sì, basta scegliere le persone giuste e discuterne in maniera seria. Certo che si può fare, perché i sistemi elettorali proporzionali possono essere forti e dare stabilità. Vedasi Germania, vedasi Spagna.
Grazie professor Passarelli per essere stato con noi. Una buona sera. Sono le 20:29, mi fermo qui. Luigi Ambrosio quindi vi saluta. L'appuntamento con l'Orizzonte è per lunedì, sia quello del pomeriggio alle 18 che quello della sera alle 20. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare Network.